della rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Guglielmo apprende dall'abate che può indagare dappertutto,
tranne che nella biblioteca.
Seconda puntata.
Siete stanco, Azzo?
No.
Fratello Bencio, andiamo di qua.
Abate, ditemi allora, chi è stato assassinato?
Ma come siete riusciti a capire tutto immediatamente, Guglielmo?
Che dolcezza per i miei poveri occhi francescani vedervi sobbalzare dalla sorpresa.
Ebbene sì, c'è un assassino nell'abbazia.
Venite, Azzo, venite.
Dopo
con
tanto
noi.
Discettare venite. Di diavolo, di inquisitori, di prudenza e di santità, vi sento pronunciare una parola empia.
Sì, proprio un assassino. Ma ora riposatevi e rifocillatevi. Ne parleremo a tempo debito, Guglielmo. Con calma.
Abate! Abate!
Sì, vengo! Vengo!
Va bene, ma adesso non lasciatemi solo.
Non vi preoccupate. Sarò io a venirvi a cercare tra poco.
Venite, frate Guglielmo. Osservate la maestosità della nostra abbazia.
Venite con noi.
Azzo, venite anche voi.
Guarda! Guarda chi qui viene! Quello alto è Sigurd un vescovo!
Ma per non cantare la nostra abate! Molla di perdere il tempo tuo! Che bonito! E poi sto ferro sull'incudine! E battito finché ancora un po' di fuoco dentro!
Non è un vescovo!
Ci ha solo un servo, non vedi?
Non è un servo! Mi sembra più un novizio!
Frate Guglielmo.
Azzo, questo granviale alberato conduce alla chiesa. A sinistra si scorge la lunga piana degli orti e del giardino botanico.
E là si ergono i balnea, l'ospedale e le erboristerie.
E l'edificio con i suoi torrioni che si levano in alto al cielo e in basso sprofondano nell'abisso.
Come mai l'abate se n'è andato così di corsa?
Quel cadaverone l'ho agitato molto, chissà che pensa di fare.
Non ho mai visto un'abbazia più bella e più mirabilmente orientata di questa. Ovunque io volgo lo sguardo, c'è qualcosa di stupefacente.
Laggiù, ci sono il chiostro, la casa dell'abate, il dormitorio. E a oriente e giù i quartieri colonici, le stalle.
E poi i mulini, i frantoi, i granai, le cantine e la casa dei novizi.
Buon Dio, che splendore!
Frate Guglielmo, l'abate vi sta aspettando.
Azzo, vorrei rimanere solo col tuo maestro. Devo parlargli di cose poco adatte alle tue giovani orecchie.
Se lo desiderate, mi allontano subito.
Azzo, vieni.
Perdonatemi, Guglielmo, se mi sono permesso di allontanare il vostro Azzo.
Oh, bravo figliuolo, quell'Azzo. Buon allievo. Ci si può fidare.
Non ho motivo di dubitarne se a dirlo siete voi. Preferivo però consultarvi in privato. È materia delicata. Un dolorosissimo enigma.
Gli enigmi rimangono tali finché ci si gira intorno.
Forse.
Non sarebbe tempo di affrontare il problema senza veli o reticenze?
È difficile incominciare.
Vi aiuterò io, allora. Partiamo dal morto. Di chi si tratta?
Il suo nome forse vi dirà qualcosa. In vita era
Adelmo da Otranto.
Un monaco ancora giovine ma già famoso come grande maestro miniatore.
Mi pare di aver udito il suo nome nel mio girovagare.
Stava adornando i manoscritti della biblioteca di immagini bellissime quando improvvisamente una mattina
benedicamo Domine.
È stato un capraio a trovare il suo corpo in fondo alla scarpata dominata dal torrione a est dell'edificio.
E com'era ridotto?
Anch'io.
Oh, che il Signore lo abbia in gloria. Dilaniato dalle molte rocce su cui era rimbalzato.
E avete capito da dove era caduto?
Io. Difficile dirlo. Certamente da una delle finestre che si aprono per tre ordini di piani sull'abisso. Con tutti quei rimbalzi, impossibile stabilire da quale.
Dove avete seppellito il povero corpo?
Nel cimitero, naturalmente.
E allora perché inorridite nel riconoscere ciò che già sapete?
Cioè?
Che c'è un assassino nella vostra abbazia.
No, 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 non è ancora detto. Il povero Delmo potrebbe essersi suicidato.
E siete stato proprio voi ad avermelo detto?
Io? E come?
Se quell'infelice si fosse, Dio non voglia, suicidato, il giorno dopo avreste trovato una di quelle finestre aperta.
Ma io non vi ho mai detto nulla di tutto ciò.
Voi credete?
Ne sono sicuro.
Per prima cosa mai avreste concesso sepoltura ad un suicida. E poiché lo avete sotterrato cristianamente, vuol dire che le finestre erano tutte chiuse. E se erano chiuse, vuol dire che qualcuno deve averlo spinto.
Io non volevo, padre. Non volevo.
Il nostro Adelmo è stato ucciso da qualcuno che continua ad aggirarsi per l'abbazia.
Mi avevano detto delle vostre virtù. Ora capite la mia angoscia.
Naturalmente.
Uno dei miei monaci è un assassino. Era già terribile se Adelmo si fosse macchiato dell'abominevole peccato di suicidio. Ma così...
Perché sospettare proprio di uno dei monaci? Nell'abbazia vi sono molte altre persone, stalieri, servitori.
La mia è un'abbazia piccola ma ricca. 150 famiglie e 60 monaci.
Ma tutto è avvenuto nell'edificio.
Basta adesso, andiamo. No, non voglio perdere una frase di questa conversazione. Nemmeno un abate avveduto e astuto come Abbone può tenergli testa.
Lo conoscete da molto tempo.
No, ma sapeste quante cose sto imparando?
Ho notato che al primo piano ci sono le cucine e il refettorio.
E ai due piani superiori si trovano lo scriptorium e la biblioteca. Dopo cena l'edificio viene chiuso. E vi è una regola severissima che proibisce a chiunque di accedere.
Compresi i monaci.
Naturalmente.
Voi sospettate di un monaco e non di un servo. Perché?
Un servo potrebbe avere paura.
Un monaco invece non avrebbe alcun timore, pur se la regola venisse infranta.
È così.
Soprattutto se all'ultimo piano si ha a disposizione una biblioteca che ha più libri di ogni altra biblioteca cristiana.
Ecco che capite.
Prima, parlando del delitto, avete detto fosse solo quello.
Mi sono davvero espresso così?
Ve l'assicuro.
Perdonatemi, ma non v'è altro che io possa aggiungere.
In altre parole, non v'è altro che voi abbiate il potere di dire.
Assolvetemi, padre, se potete. Ho commesso gravissima e mostruosa peccamina.
Potrò porre domande ai monaci?
Sì.
Potrò aggirarmi liberamente per l'abbazia?
Sì.
Mi investirete di questa missione Coram Monachis?
Sì.
Molto bene. Prima che essi sappiano di cosa mi avete incaricato, desidero visitare la vostra biblioteca, di cui si parla con ammirazione in tutte le abbazie della cristianità.
No.
Ha più libri di ogni altra biblioteca cristiana.
A petto dei nostri armari, a quelli di Poppio.
O di Pompusa.
Di Cluny.
O di Fleury.
Sembrano la stanza di un fanciullo che appena si inizia all'abaco.
I 6.000 codici della Nova Lesa sono assai poco in paragone.
Da noi c'è l'unica luce che la cristianità possa opporre alle 36 biblioteche di Baghdad,
ai 12.000 volumi del visir Ibn al-Alkami.
Le nostre Bibbie eguagliano i 2.400 Corani che vanta il Cairo.
Monasterium sine libris est sicut civitas sine opibus. E il nostro ordine, crescendo intorno al doppio comandamento dell'ora et labora, è riserva di sapere. È salvezza di una dottrina antica che minaccia di scomparire negli incendi e nei saccheggi di questi tempi molto oscuri. È fucina di nuova scrittura.
Questo lo so.
Quante nostre abbazie, che 200 anni fa erano centro splendente di grandezza e santità, sono ora rifugio di infingardi.
Pur tuttavia il vostro ordine è ancora potente.
Ehi, sì, ma il fetore delle città cinge da presso i nostri luoghi santi. Il popolo di Dio è ora incline ai commerci e alle guerre di fazione.
E non solo si parla, ma già si scrive in volgare.
Che mai nessuno di questi volumi possa entrare nelle nostre mura. Col loro vomito d'eresia.
ha affidato all'ordine nostro benedettino una missione. Bene, questa è di opporsi a siffatta corsa verso l'abisso, conservando, ripetendo e difendendo il tesoro di saggezza che i nostri padri ci hanno affidato.
Ma questo che cosa c'entra con il fatto che non si può visitare la biblioteca?
Non insistete!
Desidero solo capire.
Per poter realizzare l'opera immensa e santa che arricchisce questa abbazia, uomini devoti hanno lavorato per secoli, seguendo regole di ferro.
Questo ad onore di tutti noi.
Ma la biblioteca è nata secondo un disegno che è rimasto oscuro a tutti nei secoli e che nessuno dei monaci è chiamato a conoscere.
Perché?
Solo il bibliotecario ne ha ricevuto il segreto dal bibliotecario che lo ha preceduto e lo comunica ancora in vita all'aiuto bibliotecario, di modo che la morte non lo sorprenda privando la comunità di quel sapere.
Due soli uomini e due sole labbra suggellate.
E solo il bibliotecario ha il diritto di muoversi nel labirinto dei libri. Egli solo sa dove trovarli e dove riporli. Agli altri monaci è soltanto concesso di lavorare nello scriptorium.
Tutto qui.
A loro è dato riconoscere l'elenco dei volumi che la biblioteca rinserra.
Ma abate, un elenco di titoli dice poco o nulla.
Soltanto il bibliotecario sa, dalla collocazione del volume, dal grado della sua inaccessibilità, quale tipo di segreti, di verità, di menzogne il volume custodisca. Solo lui può decidere come e quando fornirlo al monaco che ne fa richiesta. Talora, dopo essersi consultato con me.
Non tutte le verità sono per tutte le orecchie.
E non tutte le menzogne possono essere riconosciute come tali da un animo pio.
Ci sono dunque in biblioteca anche libri che contengono menzogne.
I mostri esistono perché fanno parte del disegno divino. E proprio in essi si rivela la potenza del creatore.
Ma questa poi...
Così esistono anche i libri dei maghi, le cabale dei giudei, le favole per poeti pagani, le menzogne degli infedeli.
Così, tranne due persone, nessuno entra mai all'ultimo piano dell'edificio.
Un uomo che ha descritto il mio cavallo Brunello senza vederlo e la morte di Adelmo senza saperne nulla non avrà difficoltà a ragionare su luoghi a cui non ha accesso.
Siete saggio anche quando siete severo.
Se mai fossi saggio, lo sarei perché so essere severo.
Un'ultima cosa, Ubertino.
Vi attende, lo troverete in chiesa.
Mio Dio, che cosa succede?
Nulla, Guglielmo, nulla. In questa stagione si stanno uccidendo i maiali. Un lavoro per porcai. Non è certo di questo sangue e dovrete occuparvi.
Il nome della rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico di Piero Soria. Seconda puntata. Con Lino Capolicchio, Andrea Giordana, Max Malatesta, Pier Giorgio Fasolo, Elia Shilton, Carlo Cartier, Bruno Viola. Musiche originali di Nicola Campogrande. Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri. Consulente musicale Marco Pons de Leon, a cura di Ida Sansone, regia di Giuseppe Venetucci, posta elettronica sceneggiato@rai.it.